Non so se le nostre due sorelle oppure se il coro ha un cantico che passa con le parole del Salmo 51. Crea, Signore, in me un nuovo cuore. E la preghiera che Davide ha mandato a Dio nella sua grande distretta. L'uomo deve prima riconoscere che che è caduto nel peccato e senza speranza, e allora può chiedere grazia e misericordia e può quindi vivere la salvezza. Che le sorelle chissà hanno un cantico che vogliono cantare adesso, e dopo entreremo nella predicazione. Voglio ancora darvi a tutti il benvenuto e augurarvi le benedizioni del Signore. Avevo notato i nomi di tutta la gente che ha chiamato per dare i saluti, gente da tutto dal mezzo mondo. Adesso ascoltiamo un cantico.
Mein Leben lass es dein, treuer Gott auf ewig sein. Lass die Hand in stillem Fleiß wirken nur auf dein Geheiß. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Lass das Wort des Mundes rein, voll von deiner Wahrheit sein. Dein sei Ehre, Gott und Glück, Herr, halte nicht zurück. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Dieses Lebens flüchtge Zeit, deinem Preis sei sie geweiht. Brauche hier im Kampf der Welt Geist und Sinn, wie dir's gefällt. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Auch mein Wille, Herr, soll dein, ganz und gar dein eigen sein. Nimm mein Herz, o Gottes Sohn, weihe es zu deinem Thron. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Leib und und Leben, Herz und Sinn, leg ich dir zu Füßen hin. Nimm mich und ich werde dein, gänzlich und für immer sein. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein.
Singen wir es alle.
Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein.
Bruder Schmidt wird noch mit uns beten.
Fratello Schmidt pregherà ancora con noi.
Herr und Gott,
Signore Dio, ti ringraziamo con tutto il cuore per il tuo sangue versato, come abbiamo cantato. Lavaci in esso. Ti ringraziamo che tu ci santifichi e purifichi con questo sangue santo che hai versato alla croce del Golgotha. Ti ringraziamo e preghiamo ancora per le tue benedizioni. Amen. Vi potete sedere. Siate benvenuti col cuore. Voglio chiedere chi in questo fin di settimana è per la prima volta in mezzo a noi. Alzatevi un attimo, chi è qui per la prima volta questo fin di settimana? Guardate, Dio vi benedica. Dio benedica riccamente i nostri cari dalla Grecia, in particolare benvenuti. Dio ti benedica, fratello. Dio vi benedica. Benedice tutti noi e con noi tutti. Amen. Vi potete sedere. Siamo riconoscenti per la possibilità che abbiamo così, senza essere disturbati, essere radunati nella presenza di Dio per ascoltare la sua parola originale, non delle ma sempre la parola di Dio. Abbiamo ieri, per la prima volta, abbiamo avuto in 10 lingue, abbiamo avuto per tutto il mondo questa riunione trasmessa, per tutta la terra, nelle lingue principali si può sentire. E il pensiero mi è venuto, spero di, che mi capite bene, ci sono ancora paesi che ancora non hanno gli apparecchiature per ascoltare queste cose. E ieri mi è venuto il pensiero e allora mi è venuto il pensiero che noi che siamo qui e che ascoltiamo dobbiamo fare in modo che anche questi fratelli nel terzo mondo possano sentire che noi ci diamo l'equipaggiamento per poter avere parte a questo, quello che Dio fa in questo momento. Siete d'accordo? Allora abbiamo già fatto. Ieri abbiamo parlato brevemente su Israele. Non ne parleremo più oggi, molti ne hanno scritto. Lo Stato di Israele, 60 anni, in tutte le pubblicazioni cristiane è stato scritto in merito a Israele. Lasciatemi dire solo questo. Nella nostra partenza di Tel Aviv ci è stato chiesto, e diciamo quelli che dirigevano il gruppo, chi siamo, e dopo che mi hanno chiesto anche a me, è stato anche il fratello Jochen, gli hanno chiesto, è seduto qui davanti alla seconda linea, e la domanda era: credete al Dio di Israele o al Dio Gesù Cristo? La sua risposta fu: conosciamo tutti il nostro fratello. E la sua risposta non poteva essere più giusta. Io credo nel Dio di Israele che si è rivelato a noi in Gesù Cristo. Sì, una testimonianza ha lasciato in Israele. E ieri abbiamo già detto, il più grande problema è nella falsità, nell'interpretazione, come in Genesi già lasciamo fare uomini, è stato interpretato e tutta l'umanità è stata portata nell'errore. E il cristianesimo è portato nell'errore. Ma la vera predicazione della parola è l'unica risposta di Dio. Ieri abbiamo sentito una citazione del fratello Branham, una parola perfetta, promesse perfette, fede perfetta, non da me, non da te, ma data da Dio per lo Spirito Santo. Il fratello Stefano lascia tanti saluti, il fratello Joseph di Kinshasa, i fratelli del Gabon e altri che hanno chiamato, fratello Graf, fratello Wallström, tutti mandano saluti, fratelli della Città del Capo e dovunque. Vi lascio tanti saluti. E anche noi oggi, da questo luogo, vogliamo salutare tutti di cuore. Ancora una volta ripeto, mi rallegro che Dio ci dà la grazia di potersi radunare senza essere disturbati, radunati nel suo nome, e anche perché adesso possiamo portare questo messaggio o trasmettere questo per tutto il mondo, così che si adempie la parola scritta in Matteo 24 al versetto 14, che l'Evangelo del Regno di Dio deve essere portato, predicato a tutto il mondo e poi verrà la fine. Riguardando ancora su Israele, abbiamo la missione, il dovere senza mescolarsi nella politica. Abbiamo il dovere di rimanere svegli, di osservare quello che sta succedendo. Oggi il ministro tedesco è andato in Libano, il ministro francese è in Iraq, e ci deve essere una conferenza a Berlino. Tutto ci mostra che siamo arrivati alla fine, perché Israele è il figo. Israele, il figo, è in fiore. Ieri vi abbiamo mostrato quest'albero a 3 anni e allora porta i primi frutti. È il segno al figo. Non c'è fiore, c'è subito il frutto. Dio ha riportato Israele, è stato ripiantato e non sarà più strappato. Dio ha radunato Israele e bada su di lui come un pastore. Siamo riconoscenti che possiamo vivere in questo tempo dove le profezie bibliche, che sia in Isaia, in Geremia, in Daniele, dove si trovano, che sia anche nel Vecchio o nel Nuovo Testamento, le promesse bibliche si adempiono davanti ai nostri occhi. Questo l'abbiamo anche detto. La delegazione dei uomini importanti sono stati al Vaticano venerdì e con i rappresentanti, 8 rappresentanti del Vaticano hanno avuto dei colloqui e si tratta di che posto, che pezzo della terra di Israele deve appartenere al Vaticano e quello che deve essere terra santa del Vaticano. Le chiese cattoliche, ortodosse e tutte le altre che sono già in Israele. Non abbiamo bisogno di terra in Israele, nemmeno una costruzione, ma noi portiamo la predicazione come è uscita da Gerusalemme, come è stata predicata al giorno della Pentecoste da Pietro. Abbiamo detto anche brevemente, non mi trattenerò abbiamo visto che viene detto che Dio è femminile, viene spiegato come essendo femminile. Questo è un programma della Chiesa romana. Andiamo al Salmo 2, versetto 7. Tu sei mio figliolo, oggi ti ho generato. Dio è Dio, il suo nome glorioso sia glorificato. Come il fratello Jochen, il Dio di Israele, che si è rivelato in Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore, è diventato nostro Padre. Per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore, Lui il primogenito fra tanti fratelli, fratelli e sorelle, siamo stati generati dallo stesso Spirito come il Figlio di Dio è stato generato. Siamo pienamente figliole e figlioli di Dio, rinati a una speranza vivente e nei nostri cuori aspettiamo la trasformazione dei nostri corpi e allora saremo simili a lui come in Giovanni è scritto, perché lo vedremo come egli è. quando il peccato sarà là in questo giornale abbiamo visto l'articolo gli evangelisti devono fare il segno della croce anche lì sappiamo che il segno della croce è sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo ma per tutti coloro che leggono la Bibbia è chiaro che una formula del genere non è stata mai o giammai utilizzata e lo scriveremo un giorno anche che la formula originale del cristianesimo era andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo e battezzatelo nel nome nel mio nome. Nel greco l'abbiamo visto nella nota della Bibbia che la parola d'origine è così nel mio nome, ma nel tempo quando i grechi avevano i loro dì e le loro divinità, allora venne questo insegnamento di una Trinità. Possiamo immaginare questa diffamazione. Dio in tre, per tutta l'eternità, dovrebbe esistere. Allora che la Bibbia, se 1700 volte dice che Dio è unico e che fuori di Lui non ce n'è, non c'è altro. E sempre di nuovo leggiamo nella Santa Scrittura che Dio ha detto, io giuro per me stesso, non ne aveva né uno a destra né uno a sinistra su chi poteva giurare, sempre ha giurato per se stesso. Crediamo quello che Dio di Israele ha detto, dice, ascolta Israele, il tuo Dio è unico. Nell'Antico Testamento si è rivelato allora che il nemico portava la gente nell'errore. Che passa? In Genesi capitolo 1 già è parlato di Elohim e questa parola ha due significazioni. È al plurale e al singolare. Al singolare quando è della persona, ma al plurale quando si parla delle manifestazioni che Dio ha. In una parola c'è tutto in tutto. È creatore, giudice, re, è tutto in uno. Quindi la parola Elohim è meravigliosa, singolare e plurale. Singolare quando si tratta della persona di Dio e plurale quando si tratta di tutto quanto Dio è o si manifesta. Per primo come creatore, come salvatore, come re, come giudice, ma l'umanità deve attingere al massimo, il massimo del peccato e ha mandato per questo anche fratello Branham nell'ultima giornale che è una pubblicazione cristiana. Ho messo un annunzio, un articolo con la foto del fratello Branham E anche una foto dove si vede una riunione del 1948, che c'erano più di 20.000 persone radunate. Era in Washington per ascoltare quest'uomo di Dio. E il testo è: indietro, ritornare alla chiesa originale. E poi, quando il mondo ancora non sapeva niente di Billy Graham, di Tommy Osborne e degli altri evangelisti, migliaia di persone hanno vissuto il ministero del fratello Branham e si sono convertiti e sono stati guariti. Dopo lui annunziava senza compromesso la pura parola, insegnamento della parola, come gli apostoli lo fecero all'inizio e come ci è stato tralasciato nella Bibbia. Dio confermava questo mandato con delle grandi guarigioni. Era l'inizio di un nuovo inizio prima della venuta di Gesù Cristo, per tornare nella pratica e nella fede, alla fede originale. E poi ancora questo: se volete saperne di più, potete scriverci. Questo giornale va fino nelle mani del cancelliere. Arriva a più di 10.000 persone della alta, nella politica. La parola deve essere messa sul candelabro. La gente deve sapere che in questo ultimo tempo è stato mandato un vero profeta che ci riporta alla vera parola e al vero Dio. E per questo siamo molto, molto riconoscenti. Poi abbiamo, in modo strano, il 19 maggio, abbiamo letto un articolo molto particolare. Sta scritto qui, non passa forse completamente, cioè in questo contesto, ma passa in Genesi 3. E Sudafrica, sono tre figli, come si dice? I gemelli hanno due padri diversi. In Johannesburg è in giustizia hanno dovuto quindi è stato condannato perché questi fratelli sono di due padri diversi per poter pagare dalla nascita già si vedeva che uno dei bambini era diverso.
Der Befruchtung, die als Überschwängerung bekannt ist. Sie trete auf,
Cioè capita quando una donna entro 24 ore ha contatto con un uomo, con due uomini diversi. Sappiamo cosa è successo nel giardino dell'Eden. Fratello Branham diceva, di mattina è successo questo, di pomeriggio è successo questo, e quindi sono nati due figli, ed è scritto, e continuò, e partorì. Oggi abbiamo insomma la conferma scritta nel giornale di quello che è successo. Adesso ancora una domanda ancora. Quanti credono che tutti siamo nati nel peccato originale, come Davide lo dice nel Salmo 51? 51 al versetto è scritto, al versetto 7, in versetto 5, ecco io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato, e dopo viene il grido dell'anima, poi viene la preghiera che sale al trono di grazia, lavami così che sia più puro, purificami con isopo e dammi un cuore nuovo, e così via. Tutti siamo nati nel peccato e separati da Dio, senza speranza nel mondo. E perciò dobbiamo nascere di nuovo, perché quello che è nato nella carne è carne, e carne e sangue non possono ereditare la vita, e quello che è spirito, e perciò il nostro Signore dice: non ti meravigliare che ti ho detto, dovete nascere di nuovo. Abbiamo capito che per la caduta nel peccato siamo tutti nati nel peccato, e perciò Dio ha dovuto fare un nuovo inizio, generare per riportarci nello stato originale di figliole, di figlioli di Dio. Questo è predicazione dell'Evangelo. Poi abbiamo una cosa meravigliosa che viene da fratello Branham, me lo leggo, di merito alla creazione dello Stato di Israele. Fratello Branham ha vissuto qualcosa il 6 maggio del 1946. Il 1946 gli Stati Uniti in Los Angeles hanno deciso che due stati dovevano essere creati, uno palestinese e uno israeliano. E fratello Branham dice qui molto chiaro quello che è successo il 6 maggio 1946, quando le bandiere di Israele di nuovo sono state innalzate su Gerusalemme, e al 7 maggio 1946 l'angelo dell'Eterno mi è apparso e mi ha mandato per un risveglio che Dio aveva preparato, poi torna al tema di Gerusalemme. 6 e 7 maggio del 1946, fratelli e sorelle, viviamo nei giorni biblici, abbiamo un orientamento divino e un insegnamento della parola, l'abbiamo ricevuto, e credo in particolare i fratelli che sono alla conoscenza della storia e della Chiesa, sanno quello che è stato scritto a merito anche sul terzo regno e sull'Olocausto. Sono scritti 40.000 libri in questo, su questo soggetto. Devo dire oggi con umiltà, la cortina, la non è bisogno di sapere chi esattamente ne porta la colpa o chi con Dio dovrà rendere conto. Possiamo essere tanto intelligenti, possiamo avere tutta la conoscenza della storia della Chiesa, ma non serve. Senza la parola di Dio, senza la rivelazione per lo Spirito Santo, non possiamo ordinare niente nel modo giusto. In contrario, ci passiamo oltre, come tutti gli altri prima di noi. Ringraziamo Dio oggi in modo consapevole che c'è stato un 7 maggio 1946 e che al tempo della sera di quel 7 maggio, allora che fratello Branham era a Greensmill e che stava pregando, avendo la Bibbia sulle sue ginocchia e leggeva, e a un tratto la luce soprannaturale entrò nella stanza e l'angelo dell'Eterno si fece vedere in questa luce. Fratello Branham saltò in aria e tremava, e l'angelo disse: non temere, io sono stato mandato dalla presenza di Dio per darti la tua missione. E gli ha dato in tutte particolari come sarà il suo ministero, la prima e la seconda fase e poi la terza. Fratelli e sorelle, si deve ripetere sempre di nuovo, anche se la gente ci ride. Noi non siamo a seguire delle favole d'uomini, non siamo caduti sotto il potere di un uomo che dice avere ricevuto qualche cosa, ma come è scritto nell'Antico e nel Nuovo Testamento, vedete, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno tremendo dell'Eterno. Chi vuole chi non può credere questo o è scritto nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo Testamento. In Matteo 17:11, in verità vi dico, Elia verrà primeramente e riporterà ogni cosa all'origine. E come Marco 9, versetto 12 anche, Elia viene e porterà ogni cosa al suo posto. Questo è il punto. Gli eletti da Dio che sono predestinati alla vita eterna e alla gloria, che sono predestinati alla prima resurrezione e di partecipare al rapimento e avere parte alle nozze Solo questi possono credere come dice la parola. Come abbiamo detto ieri sera, della citazione del fratello Branham, la parola perfetta comprende la promessa perfetta e ci porta alla fede perfetta, cioè la fede che viene dalla Scrittura e che riporta alla Scrittura e per rivelarsi Dio e la sua parola. Anche su questo si potrebbe dire tante cose. Ho notato tre versetti che volevo leggere in Giovanni capitolo 8 per continuare. In Giovanni al capitolo 8 e al versetto 30 fino a 32. Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Dal momento che la verità della parola ci viene rivelata per lo Spirito, allora usciamo da tutte le interpretazioni, veniamo strappati da quelle interpretazioni. E queste interpretazioni perdono il loro valore e noi ci sottomettiamo alla parola. Guardate qua, tanti vengono da diverse comunità, da diversi paesi e con diversi insegnamenti e passati nella loro vita privata e anche nella vita spirituale. A chi dobbiamo, può dare ragione a Dio, davanti a chi ci dobbiamo sottomettere? Non dobbiamo avere tutti lo stesso insegnamento e accettare lo stesso insegnamento, così che si adempie la parola, saranno tutti insegnati da Dio. E questo insegnamento non si trova in nessuna chiesa, nessuna organizzazione, ma soltanto Dio, il Signore, insegna il suo popolo. Tutti sappiamo, prima che il Signore ha dato il dovere, il compito ai suoi discepoli di andare per tutto il mondo per predicare, le ha insegnate per 40 giorni prima di andare a riportare questi insegnamenti. Bisogna essere per prima insegnati, e così soltanto può accadere per mezzo della rivelazione. E perciò Dio ha mandato i suoi apostoli e profeti. Sinceramente, cosa ci servirebbe oggi di sapere quello che Dio ha fatto in tutto l'Antico Testamento e anche all'inizio del Nuovo Testamento, cioè quello che ha fatto, e sapere che ha portato adempimento le promesse fin lì? Ma se oggi non sappiamo che quello che Dio ha promesso a noi oggi, quello che è promesso oggi nel piano di salvezza di Dio, quello che ha preparato fin dall'inizio, quale promesse, quale messaggio, cosa Dio ha promesso in questo momento culminante alla sua Chiesa. Cosa fa adesso per terminare, per concludere nella sua Chiesa prima del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore? Questa è la grazia che prima abbiamo cantato, il cantico con le sette strofe, e ripensiamo alla parola di Esodo 33. Se ho trovato grazia davanti a te, Signore, fammi conoscere le tue vie. Dalla sua pienezza, Giovanni 1, dalla sua pienezza abbiamo ricevuto tutti grazia su grazia. Grazia di riconoscere che non sappiamo niente, grazia di riconoscere che tutte interpretazioni umane portano nell'errore, grazia di riconoscere che questa è l'ora della verità, e con questo c'è una grande responsabilità che è venuta su di noi. Noi non l'abbiamo voluta, non l'abbiamo comandata, ma Dio ci ha posti in essa, così che alla fine del tempo della grazia la luce della gloria di Dio possa ancora una volta illuminare alla faccia di Gesù Cristo, infatti, e che ancora una volta le verità bibliche possono essere annunziate come all'inizio. Se rimanete nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Che Dio possa scrivere questo passo nel nostro cuore. Quanto è importante di rimanere nella parola, perché questo è il comandamento di Dio. Se rimanete nella mia parola, avete pregato, Signore, e dammi di rimanere nella tua parola. E poi leggiamo al versetto 43. E avevano un colloquio con i scribi, c'erano sempre dei discordi con coloro che il Signore doveva contrastare. Anziché essere zitti, hanno parlato già abbastanza a lungo. Allora era arrivato il momento che i scribi, tutti i farisei e i sadducei, dovevano tacere, che avevano parlato per 100 anni. Per centinaia di anni, e di mantenere il popolo lontano, ma ancora non la smettevano. E il Signore dice qui al versetto 43 in Giovanni 8: perché non comprendete il mio parlare? Sì, la stessa domanda può essere posta oggi a ogni predicatore, a ogni prete, anche io. E non la pongo io questa domanda, ma il Signore: come non potete comprendere il mio parlare? E dopo viene la risposta: perché non potete dare ascolto alla mia parola. Questa è la distretta. Qual predicatore vuole ascoltare ancora? Tutti pensano di saperlo meglio, non hanno bisogno di insegnamento, non hanno bisogno di ascoltare. Si ripeta tutto nel nostro tempo. E al versetto 44: voi siete figli, perché io parlo della verità, non potete ascoltare. La fede è un dono di Dio. E riconosciamo che la fede viene dalla predicazione della parola e ci collega con Dio e ci porta nella rivelazione di Dio. Leggiamo ancora il versetto 46 e 47. A me, perché io dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? E il versetto 47 è indirizzato a noi. Noi, la parola vivente, noi che ascoltiamo la parola vivente e che la crediamo. Leggiamo il versetto 47. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Questo è un gruppo, e l'altro gruppo, per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. E allora cominciò la distretta, sempre di nuovo, dei disquigli, dei contrasti con i farisei, che vivevano secondo la forma, era tutta una tradizione. Dio non si trova in nessuna forma morta e in nessuna tradizione. Dio è un Dio vivente e si rivela a noi come il Signore dopo la sua risurrezione l'ha detto, si è rivelato. Fratelli, sorelle, riguardo a questo che abbiamo ascoltato, detto ieri, ancora qualche pensieri nella parola. Abbiamo letto in Isaia 28 e abbiamo letto il versetto 15, 16 e 17. E anche il versetto 21, no, non abbiamo letto ancora il versetto 21 e lo voglio fare adesso. Isaia 28, al versetto 21. Poiché il Signore sorgerà come al monte Perazim, si adirerà come nella valle di Gabaon, per fare la sua opera. L'opera sua singolare, per compiere il suo lavoro, lavoro inaudito. E al capitolo 29, versetto 6.
Da wirst du
sarai visitata dal Signore degli eserciti con tuoni, terremoti e grandi rumori, con turbine, tempesta, con fiamma di fuoco divorante. Poi passiamo a Esodo. Esodo capitolo 9, lì c'è scritto quello che accadde quando Dio fece uscire il popolo di Israele dalla schiavitù. Dopo la settima piaga, diceva sempre: lascia uscire il mio popolo affinché mi serve. In Esodo 9, versetto 13. E poi al versetto 17 e 18 leggiamo: Ti opponi ancora al mio popolo per non lasciarlo andare? Ecco, domani verso quest'ora io farò cadere una grandine così forte che non ce ne fu mai di simile in Egitto dal giorno della sua fondazione fino ad oggi. La settima piaga era la piaga della grandine, come ieri l'abbiamo letto in Isaia 28, che la grandine aveva distrutto il tetto della menzogna. Lo possiamo leggere ancora nel versetto 22 e 23. Leggo 23. In Esodo 9. Mosè stese il suo bastone verso il cielo e il Signore mandò tuoni e grandine e un fuoco si avventò sulla terra. Il Signore fece piovere grandine sul paese d'Egitto. Adesso il miracolo, il popolo di Israele che è stato guardato, che era radunato in Goshen, in Esodo 9, al versetto 26. Solamente nella dea di Goshen, dove erano i figli di Israele, non cade grandine. Alleluia. Grazie, grazie al nostro Dio, perché Dio è colui che indirizza le nuvole e ogni cosa. Andiamo adesso a Giosuè, al capitolo 10 di Giosuè. Giosuè 10, seconda parte del versetto
11.
Quelli che morirono per le pietre della grandinata furono più numerosi di quelli che i figli di Israele uccisero con la spada. Ambedue volte, all'uscita del paese con Mosè e all'entrata con Giosuè, le giudizi di Dio sono stati manifestati. Adesso veniamo al versetto 12 e 13. Allora Giosuè parlò al Signore il giorno che il Signore diede gli Amorei in mano ai figli di Israele. Ci fu un giorno dove i cinque re degli Amorei hanno dato che il popolo di Israele per la mano di Dio ha avuto una grande vittoria su questi cinque re. E là è scritto la seconda parte del versetto 12 e disse in presenza di Israele: Sole, fermati su Gabaon e tu luna sulla valle d'Aialon. Se vogliamo leggere avanti al versetto 13, il sole si fermò e la luna rimase al suo posto finché la nazione si fu vendicata dei suoi nemici. Fratelli e sorelle, possiamo leggere più avanti. Il giorno era passato e il sole stava scendendo. La luna si vedeva già, ma la vittoria non era ancora arrivata. E Giosuè era in distretta senza aver vinto non si può ritirare dalla battaglia. Quindi guardò verso Dio, disse queste parole: Sole, fermati su Gabaon, e tu Luna, sulla valle d'Aialon. E il Signore ha sentito e ha fatto come è scritto al versetto 14: e mai né prima né poi c'è stato un giorno simile a quello nel quale il Signore abbia esaudito la voce di un uomo, perché il Signore combatteva per Israele. Amen.
Giosuè
possedeva le promesse, possedeva l'arca, aveva l'alleanza, il patto era fatto,
e
la parola rivelata perfetta per questo tempo era dentro l'arca, e Giosuè aveva la parola perfetta uscita dalla bocca di Dio e la fede perfetta, e agiva. Fratelli e sorelle, cos'è oggi con noi? Abbiamo la parola del patto, la vera, perfetta parola di Dio che dimora in eterno, e questa parola ha portato alla luce una fede perfetta. Non la fede al mio fare o potere o al tuo fare, ma alla fede che Dio è con noi e che conferma la sua parola. E questo non deve essere difficile per noi. Ancora una parola in Apocalisse per dimostrare che nel tempo, quando i due testimoni saranno, adempiranno il loro ministero, sono così riconoscente per la parola e anche così riconoscente per l'ordinazione delle cose nel tempo della fine, come ci viene dimostrato nell'Antico e nel Nuovo Testamento. In Apocalisse 8, al versetto 7, abbiamo Apocalisse 8, all'inizio, versetto 1, vediamo che ci fu un silenzio all'apertura del settimo sigillo, un silenzio per circa mezz'ora, e dopo il contenuto di questo sigillo viene rivelato. Al versetto 2, al versetto 7 voglio leggere. Il primo sono il versetto 6, i sette angeli che avevano le sette trombe si prepararono a suonare. Il primo suono, la tromba, suonò la tromba, e grandine e fuoco mescolati con sangue furono scagliati sulla terra. Possiamo leggere tutti quanti avanti cosa è successo dopo, come è trascritto qui nella Bibbia. Vi raccontavo ieri quello che è successo venerdì di prima mattina, giusto un po' dopo le sei. Diventa molto scuro e cadde la grandine. Abbiamo fatto qualche foto e le potete vedere. Potete vedere la grandine, grossi come delle uova. E veramente le nostre i tetti vicino ai garage sono completamente bucati e distrutti. Qui vediamo quello che è caduto in circa sette minuti. Circa sette minuti è caduta questa grandine. Fuori all'uscita, nella finestra bacheca, si vedono queste foto. Era potente. La mia domanda è: perché abbiamo vissuto questo proprio adesso? Cosa che non è ancora mai successo per tutti gli anni prima. Sentiamo sempre le notizie, sentiamo quello che succede in Cina per il terremoto, quello che è successo in Myanmar, 78.000 persone che non sono più, e tutte le catastrofe naturali. Più di 100 tornado che si sono, sono abbattuti sugli Stati Uniti, lasciando distruzione. E noi, in questo luogo, sono sempre riconoscendo. È il tempo in cui mi alzo di solito, 6 meno 5, sempre il mio orario. E giusto in questo tempo, in questo momento, ho avuto bisogno solo di mettermi l'accappatoio per andare sul balcone e vedere questo spettacolo. E già pensavo a quello che doveva, che deve ancora accadere. Oggi leggiamo quello che è successo il tempo di Mosè, ai giorni di Giosuè, e anche quello che ancora al tempo dopo il rapimento, quello che deve ancora succedere quando i sette trombe saranno suonate, e che quando verrà il giudizio su questa terra. Leggiamo al versetto 7 in Apocalisse 8, lo rileggiamo ancora una volta. Il primo suono, la tromba, e grandine e fuoco mescolati con sangue furono scagliati sulla terra. Un terzo della terra bruciò, un terzo degli alberi pure, e ogni erba verde fu arsa. In Apocalisse 10 leggiamo del ministero dei due testimoni, a partire dal versetto 1 e al versetto 15. In Apocalisse 11 al versetto 15. Qui dopo del versetto 12, quando i due testimoni sono innalzati dalla terra dopo aver finito il loro ministero. E allora al versetto 15 leggiamo: poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. E dopo, per fare breve, potete leggerlo tutti, quello che è scritto nel versetto 16 e 17. Noi leggiamo 17 e la preghiera di ringraziamento con le parole: ti ringraziamo, Signore Dio Onnipotente, che sei e che eri, perché hai preso in mano il tuo grande potere e hai stabilito il tuo regno. Dopo ci è detto che le nazioni sono adirate, e immaginatevi al versetto 19 scritto: allora si aprì il Tempio di Dio che è in cielo, e apparve nel Tempio l'Arca dell'Alleanza, e apparve nel Tempio dell'Arca dell'Alleanza. Vi furono lampi e voci e tuoni e un terremoto e una forte grandinata. Vediamo quello che è successo al tempo di Mosè, al tempo di Giosuè, quello che è successo prima con Israele o per Israele, accadrà di nuovo, succederà quando il tempo sarà adempiuto. Ancora una parola affinché tutti sappiano come ordinarlo. In Apocalisse 16, al versetto 17 fino al 21. Leggo soltanto il 17. Apocalisse 16. Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria, e dal tempio uscì una gran voce proveniente dal trono che diceva: è fatto. Qua sta scritto la stessa parola come in Giovanni: è adempiuto, è compiuto. È compiuto, è fatto. Versetto 18: e ci furono lampi, voci, tuoni e un terremoto così forte che da quando gli uomini sono sulla terra non se ne è avuto uno altrettanto disastroso. Possiamo leggere più avanti, ma per Dio, per voi, dobbiamo leggere ancora due passi nel Nuovo Testamento. Come abbiamo detto ieri sera, senza far differenza su qual tema noi parliamo, ogni tema è biblico, ogni tema è biblico, ma non ogni tema è tema di chiamata e di preparazione e di perfezione per la Chiesa nell'insieme. Il tempo della fine deve essere rischiarito per comprendere cosa succede, cosa è detto per la Chiesa. 2 Corinzi al capitolo 11, al versetto 2, Paolo ha una cosa davanti agli occhi: non è un giudizio, non è un giorno tremendo dell'Eterno, ma la sposa dell'agnello che è fidanzata con Cristo e che deve essere presentata come una vergine pura. In 2 Corinzi, capitolo 11, al versetto 2 e 3. Infatti sono geloso di voi, della gelosia di Dio. Fratelli e sorelle, amici, se siamo qui davanti qualche volta e diventiamo un po' rumorose, è a causa della gelosia di Dio, perché vogliamo che tutti coloro che sono chiamati da Dio non si rimettono a mescolarsi o a errare qualche parte. Quindi non lavoriamo in queste cose con la propria gelosia, ma come è scritto qua: sono geloso di voi, della gelosia di Dio. Potete capire questo? Con la responsabilità che va insieme con la predicazione dell'ultimo messaggio. Io sono geloso della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Nell'Antico Testamento, nel profeta Isaia, Dio parla: io mi voglio fidanzare con te in giustizia e mi voglio fidare in te per l'eternità. Questa è un è uno stato di sposo e spose, e in Matteo 28 è scritto: vedete, lo sposo viene. E Paolo scrive: io vivo, io ho fidanzata a Cristo come una casta vergine. Io voglio che che non siete di nuovo sedotti come Eva, che è stata sedotta dal... Al versetto 3 leggiamo, alla seconda parte: così le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. Vi prego, vegliate sulle vostre anime e pregheremo Dio che Lui veglia anche su ognuno di noi e sulla, a causa della Sua parola che noi ascoltiamo e crediamo. E al versetto 4 c'è scritto: infatti, se uno viene e predicavi un altro Gesù diverso da quello che abbiamo predicato noi, fratelli e sorelle, vi dico questo con dolore, e alcuni già hanno potuto vedere che sono dimagrito, ma vi dico anche lo stato nel mezzo ai credenti che si chiamano del messaggio e del messaggero, è una distretta. Tutto va nelle tutte le direzioni, ognuno va la sua via e disprezzano la parola di Dio, dicendo che solo il profeta conosceva la parola e solo a lui gli fu rivelata. E quindi abbiamo già il risultato della parola nelle prediche del fratello Branham. Sembra buono, ma per il nostro intendimento delle scritture che Dio ci ha dato, è successo questo: Dio ha mandato il suo profeta, ma il collegamento era come allora con Paolo. Non andavano a Paolo. Paolo non ha detto: io ho il dovere e la missione di sposarvi a me. No, vi ho fidanzato a Cristo. Vi ho portato a Cristo, fidanzato a Cristo. Non siete mie, ma siete il suo proprietà. E lo stesso è per il messaggio e il messaggero. Dio non ci ha collegati o legati col messaggero, ma con Lui stesso, con parola e spirito per grazia. William Branham era un uomo come Elia, un uomo come io e te. La parola che gli è stata rivelata è diventata preziosa per noi, e come l'abbiamo detto tante volte, ogni predica che ha avuto veniva dalla parola e ci ha riportato alla parola. Dite Amen a questo. Ogni predica ci ha riportato a Dio e alla Sua parola. Ancora in Efesini, una parola molto conosciuta, al capitolo 4. Efesini 4, al versetto 1. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. È una grande vocazione, la più grande vocazione che ci è stata rivolta. Di essere posto al livello del nostro Salvatore Gesù Cristo, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore. Vogliamo questo e dirlo con un amen e una preghiera che noi possiamo in questo modo, in mansuetudine, in pazienza, sopportare l'uno l'altro, come Dio ci ha accettato in Gesù Cristo, così anche vogliamo accettarci l'uno l'altro. E dopo, nel versetto 3, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Il nemico sprona inimicizia e dà delle divisioni. Come Paolo ha scritto, io sono geloso per di voi dalla gelosia di Dio, così sta scritto qui, che noi dobbiamo sforzarci di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. E poi viene il riassunto, versetto 4 e 5, vi è un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Anche oggi, in mezzo a noi, questa parola la prendiamo personalmente. Mi sembra che ho sentito l'amen del nostro fratello della Finlandia. Sì, siamo in tutti i continenti qui radunati e anche legati. Collegati con tutti coloro che ascoltano e che tutti coloro che appartengono al corpo di Cristo, che siano preparate e preparata come sposa per lo sposo e ascolteranno la voce dello sposo, e come nel naturale lo sposo si trova una sposa e si confida a lei. E tutti e due aspettano soltanto il momento del fidanzamento, che il fidanzamento si finisce per festeggiare il matrimonio, come in Apocalisse 19 leggiamo che le nozze dell'agnello sono preparate, la sposa si è preparata. E gli è stata data di vestirsi di veste lucente. Fratelli e sorelle, che nel nostro, che in mezzo a noi, tutti coloro che vogliono consacrarsi pienamente la vita a Cristo e che sono pronte a fare il prossimo passo, cioè lasciarsi battezzare, come è scritto e come è stato detto nella prima predicazione, che è ancora valida fino all'ultimo, ravvedetevi e che ognuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati. Così riceverete il dono dello Spirito. Il battesimo è una conferma, la remissione dei peccati nel sangue dell'agnello. Nell'Antico e nel Nuovo Testamento la remissione dei peccati è sempre avvenuta tramite il sangue. È scritto: questo è il nuovo patto nel mio sangue che è stato sparso per molti. La remissione e la riconciliazione è avvenuta per mezzo del sangue dell'agnello, nel quale c'era la vita divina e che ci è stata data per grazia. Il battesimo è un'ubbidienza della fede, una dimostrazione che uno crede. Come in Marco 16:16, chi crede sarà battezzato e sarà salvato, e chi non crede sarà perduto. Tutti coloro che credevano nel cristianesimo antico e che hanno ricevuto la remissione dei loro peccati e che hanno accettato Gesù Cristo come il loro salvatore personale, e si sono tutti quanti lasciati battezzare. E così anche oggi succede in mezzo a noi e dovunque. Tutti coloro che accettano Gesù Cristo come Salvatore e Signore per fede devono fare questo passo del battesimo, perché così la fede dell'ubbidienza viene confermata e la fede e l'ubbidienza sono radunate come all'inizio l'incredulità e la disubbidienza vanno anche di pari. È una commemorazione che Cristo è morto per noi e che siamo morti con Lui e che non viviamo più per noi stessi, ma che siamo consacrati a Dio, che ci siamo decisi per Lui, che siamo credenti e tutti quelli si fanno battezzare, così che il Signore possa confermare la parola che abbiamo ascoltato in questo fin di settimana, che abbiamo sentito, che sia a riguardo di Israele o delle altre promesse che si stanno adempiendo riguardo alla Chiesa, riguardo all'ubbidienza e l'insegnamento. Noi accettiamo ogni cosa così come Dio ce l'ha data per grazia. Vi prego, capitelo. Io e sono geloso, e chiedete ogni fratello che portano la parola. Siamo gelosi per voi, della gelosia di Dio. E vogliamo che tutti insieme gustare la gloria di Dio. Vogliamo tutti, e credo che Dio ci ha chiamati, ci ha portati fuori e ci ha portato all'unità con la sua parola, e che ci porterà ancora, così che alla fine lo sposo e la sposa siano un solo cuore, e riposando nel cuore di Dio, lasciate il vostro l'amore per il Salvatore bruciare nel vostro cuore. Noi diciamo grazie di cuore per il suo parlare, per il suo agire. Adesso c'ho una domanda. A Dio ci ha dato Dio l'intendimento per la parola profetica e per le promesse che si adempiono. Dite Amen. Ce la alziamo e cantiamo insieme, così qual sono, io vengo a te. E poi pregheremo per tutti coloro che si vogliono far battere. Possiamo chiedere che coloro che si vogliono far battezzare si avanzano qui davanti. Venite qui davanti e cantiamo il coro ancora una volta.
Amen.
Siamo riconoscenti a Dio che potete anche sentire, anche se parlate un'altra lingua, voi sentite la parola di Dio nella vostra lingua. Così era al giorno della Pentecoste, quando è stato sparso lo Spirito Santo, ognuno sentiva nella propria lingua, sentiva le opere grandi e la predicazione del Signore. Per voi che venite dalla Grecia, prima dalla Russia, noi siamo molto riconoscenti per voi, in molto particolare. Dio ha anche provveduto che questa cortina di ferro è stata tolta. Noi possiamo adesso utilizzare questo tempo, utilizzare le porte aperte per annunciare la parola. Quando penso che abbiamo trasmissione fino in Australia, in Canada, in Kazakhstan, e che ci sono gente che sempre di nuovo annunciano e fanno sapere che hanno ascoltato questa riunione, e oggi voi siete qui. Noi ci rallegriamo. Sì, ci rallegriamo di cuore con voi. E che il Signore benedica tutti coloro che sono venuti qui davanti, tutti coloro che si vogliono fare battezzare. Oggi è stato chiesto che dopo il battesimo pregheremo ancora per tutti coloro che lo desiderano. Lo faremo dopo il battesimo. Venite nel bureau e pregheremo per tutti. Per tutti voi che dopo il battesimo che vogliono che si impone le mani e che si prega per loro. E sono persone che hanno letto Atti 8 e la fede viene della predicazione e in questo luogo noi siamo pronti di fare ogni cosa come è testimoniata negli Atti degli Apostoli. Dio dà la sua benedizione in su. Dopo che siete state battezzate, potete venire. Potesse che ci sono ancora qualcuno che vuole partecipare alla preghiera. Adesso voglio pregare fratello Schmidt di venire. Fratello Schmidt è l'uomo che Dio ha benedetto. Inoltre il fratello Russo e sorella Russo lasciano tanti saluti. Fratello Schmidt hanno fatto una e io abbiamo fatto una visita. L'abbiamo trovato in buono stato. Ma per camminare ci sono ancora qualche difficoltà, ma abbiamo speranza. Non abbiamo abbandonato né speranza né fede. Manteniamo la nostra fede e speranza perché da Dio non c'è niente di impossibile. Avete voi consacrato la vostra vita al Signore, cara sorella? Parli francese, parli tedesco? Avete consacrato la vostra vita al Signore? Tu sorella cosa parli?
Aussi le français? Romain? C'est vrai. Ja. Ja, dann haben wir den Übersetzer.
Abbiamo qua il traduttore. È importante.
Oui. Oui, le français. Ja. Ma soeur. Juste à côté. Danke vielmals. Ja. Ja.
È importante che tutti coloro che si fanno battezzare capiscono bene quello che si dice, che capiscono di cosa si tratta oggi. Fate un patto con Dio, confermate da vostra parte il patto con Dio, il patto per una buona coscienza, come Pietro ha scritto. Oggi voi confermate per il battesimo che avete accettato Cristo, il Signore, che l'avete accettato e che non siete più soli per vivere a modo vostro, ma che è la volontà di Dio che si deve vedere nella vostra vita e che potete dire come Paolo in Galati 2 al versetto 19: non vivo più io, ma Cristo vive in me. Oggi credete pienamente e andate a questo battesimo con fede, credendo di essere seppellito con Cristo e di essere proprietà del Signore, e ringraziate. Non vi preoccupate sull'avvenire. Dio conosce l'avvenire e ne porta la responsabilità per voi tutti. Credetelo, confidatevi in Lui e Lui farà ogni cosa bene. Adesso il fratello Schmidt dirà qualche parola e dopo pregherà con chi si farà battezzare. E poi pregheremo ancora tutti insieme. Quello che ci sarebbe ancora da dire è: non c'è più niente da dire, tutto è stato detto. Quello che avete ancora bisogno è soltanto credere. Non come lo dice il mondo, noi crediamo a Dio, ma Dio dice credete me, significa credete Dio e sua parola, e allora tutto sarà bene. Anch'io mi rallegro che Dio ha dato grazia di avere tolto questa cortina di ferro. Sono tanti qui, tanti vorrebbero venire anche fin qui, ma non è stato possibile. Ma che questo che succede qui oggi è visto per tutto il mondo, quindi potete ricevere anche le benedizioni, potete vedere che Dio dà la forza per essere trovati pronti per il giorno glorioso del suo ritorno. Che il Signore ci benedica dalla sua grande grazia. Adesso chiniamo ancora i nostri capi per chiedere al nostro Signore, per pregarlo. Padre Celeste, ti ringraziamo per la grazia e fedeltà. Ti ringraziamo, Signore, che il tuo premio è grande. Ti ringraziamo perché il tuo morire è andato in risurrezione e coloro che ti hanno accettato credono. Fai grazie, Signore, che ognuno qui presente, come è stato detto già, possono dar testimonianza di una buona coscienza davanti a te per camminare. Dagli, Signore, anche a noi che siamo rammemorati che anche noi abbiamo fatto questo passo. Lasciaci diventare un'unità e uniscici insieme, Signore. Ti ringrazio per ogni tuo amore e, Signore, ti chiedo ancora, benedisci ognuno qui presente che si vuol far battezzare e in particolare coloro che sono lontani da qui. Ti preghiamo di curarti tu di loro. Ti ringrazio per ogni cosa. Amen. Cantiamo ancora, o amore di Adesso ringraziamo ancora tutti insieme e leggeremo, come è scritto in Romani 16, facciamo così, innalzarono tutti insieme la loro voce per ringraziare Dio. E come cantiamo insieme, anche così possiamo ringraziare tutti insieme. C'è la preghiera unica e c'è la preghiera insieme, ogni cosa al suo posto. Si può anche pregare un po' forte. Non siamo sempre in un senso di doglie, ma siamo sentiamo la risurrezione e quindi ci rallegriamo. Se non ringraziamo noi Dio, chi lo deve fare? Se noi che abbiamo la testimonianza, della rivelazione della parola, la rivelazione di Gesù Cristo, che l'abbiamo ricevuta per grazia. Trovate oggi una chiesa che può essere in, che può predicare Apocalisse 19. Cercate chi può essere. Sicuramente sarà a noi concesso di capirlo nell'eternità, questa grande grazia che ci ha dato. Che grazia di ricevere sua parola fresca dal trono della grazia. Noi innalziamo a tutti quanti la voce a Dio. Non deve essere troppo forte, ma insieme preghiamo. Tu, Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore. Il tempo della fine è qua, la tua venuta è vicino. Ti ringraziamo con tutto il cuore che tu abbia la tua via con il tuo popolo, benedici ogni popolo, lingua e nazione. Abbi tu la tua via con ognuno di noi. A te, Dio Onnipotente, diciamo grazie anche per questo fin di settimana. E che ognuno dica alleluia, che ognuno pronuncia alleluia, alleluia. Prima di cantare il coro per terminare, voglio dare a tutti i saluti, iniziando dalla Finlandia, Svezia, fino a Palermo, fino in Grecia, in Romania, in Francia, in tutta l'Africa, nella Svizzera, Austria, Russia, Polonia e Ceca, e tutti coloro che amano il Signore, amano la sua parola, non si inciampano e non contrastano, ma ascoltano. E in questo momento, quando ascoltiamo, allora il Signore può parlare e ce lo può rivelare. Siete riconoscenti e contenti che possiamo radunarsi così? Il Signore vi benedica e sia con voi tutti. Alleluia, sia lodato.
Amen.
Amen.
Er hat's getan.
Lui ci ha benedetto. Ognuno dà la mano al prossimo.